Amici di Radio SWAT, bentornati. Siamo live con la tappa del Giro d'Italia che si sta disputando adesso. E qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Siamo partiti a mille in questo giro, o almeno il giro è partito da giro, tra polemiche, non polemiche, percorsi che non sono ancora definiti quando è appena iniziata questa corsa a tappe, e altre varie polemiche, strade, asfalto, tifosi, classiche polemiche da Giro d'Italia, e un po' ci piacciono, un po' è anche ora di cambiare. Dimmi qualcosa, Kaiser, perché oggi abbiamo tanto da dire.
Allora, ci aspettavamo un giro subito jumbo fortissima e squadra da battere, Sudale invece in ritardo, Ineos forte, e poi alla vigilia del giro subito Covid-19 protagonista, mezza jumbo fu a casa e di punto in bianco è diventata una squadra quasi di terza fascia, perché veramente ha perso tanti uomini e per fortuna gli è rimasto Sepp Kuss a Roglic, e subito prima crono Remco devastante, una cosa folle, un proiettile di 60 kg a 430 watt per 20-23 minuti,
una cosa
che se ci pensiamo Ganna ha fatto una crono devastante, perché è l'unico corridore che esce dalle classiche del nord al giro, a parte Kung, gli altri stanno tutti preparando il tour, e fare una crono e prendere 20 secondi da Remco e in un percorso così è tanta roba. Roglic invece non ha ingranato con i rapporti, non, genere lui per andare forte, per fare watt deve frullare, invece si è subito visto, sembrava un trattore a 30 rpm e su quel falso piano, però in quel chilometro di salita finale non ha perso niente, quindi secondo me è sempre lui l'uomo da battere in questo giro, e adesso vediamo se in questi chilometri che mancano al traguardo proverà qualcosa. E per il resto Milan devastante, finalmente un velocista italiano di quei velocisti da watt stile Kittel che mancavano, e poi il Giro d'Italia un po' il solito replay degli scorsi anni, fuga che va via senza bagarre, cioè al contrario del Tour dell'anno scorso in cui Van Aert la prima ora priva continuamente e appriva di continuo ogni minuto per portare via fughe, e qui invece appena si sposta la bandierina la fuga parte senza neanche uno scatto, e la grande differenza col Tour alla fine è quella.
Ma allora, secondo me sì, quella è la differenza, infatti la prima tappa è stata una roba un po', come dire, cioè le prime due tappe quando è partita la fuga era una fuga programmata praticamente, non come al Tour che sembra che fa, cioè che fanno veramente la prima ora la più veloce della gara. Però ad esempio ieri abbiamo visto già con solo due corridori di livello assoluto come De Marchi e Simon Clark quanto cambi già una fuga, cioè quella di ieri era una fuga vera. Perché in
sì,
due,
ieri, ma infatti ieri è stato uno spettacolo vederli solo pedalare, cioè solo come si davano i cambi, come stavano giù, come hanno interpretato la tappa, e poi alla fine sono stati ripresi un po', secondo me, De Marchi. Sì, come ha detto lui, non volevo correre per il secondo posto, però sono quasi rimasto male per lui, perché secondo me doveva rischiarla un po' di più, alla fine non hanno neanche fatto lo sprint.
Ci sta però, ci sta. E sì, quello che diciamo sempre, perché alla fine il Tour de France, anche nella preparazione delle volate, in queste tappe iniziali il Tour è sempre più caotico, più intenso e più frenetico, e sono tutti molto più nervosi, cioè raramente vedi scene come quando Vela ha messo l'uovo di palle,
sì,
l'uovo
follia,
nel...
no, cioè... follia. Ma come si fa a passarsi le uova pasquali in corsa?
Beh, ma perché il giro così è una festa, è una grande
festa. Al tour accendi la TV alle 2 del pomeriggio e vedi Caduta e Nibali e fuori e Ventaglio a metà corsa e uomo di classifica 2 minuti dietro il gruppo dei primi. Cioè ogni succede qualcosa ogni minuto e qui invece si scambiano le uova di Pasqua, vabbè.
Però c'è da dire una cosa, sulla Rai hanno detto percorso noioso, ma io dico, cioè, abbiamo capito nel 2023 che sono i corridori che fanno la corsa, dato che lo dicono poi anche i telecronisti della Rai, sono i corridori che la fanno la corsa, quelle frasi, sai, proprio anni 90. Cioè, non è, i percorsi, sì, magari un percorso più mosso ti può dare spazio per più azioni creative, ma ad esempio anche oggi che c'era due salite, non sta succedendo niente, sono una fuga di tre dove Petilli sta provando a staccare tutti, però non ha senso dire il percorso è noioso.
No, quella è veramente stata una cavolata che ha sparato Fabretti, ma anche perché, ma anche se fosse noioso, ma quale sport ti permette di parlare per 6 ore, avere una diretta di 6 ore in cui puoi fare qualsiasi cosa, puoi chiamare i campioni degli anni 80, 90 come fanno di solito, puoi chiamare giovani emergenti di adesso, puoi chiamare anche una casalinga, chiedergli se sta guardando il giro.
E invece no, Kaiser, invece no, hanno chiamato quelli di Un posto al sole.
Ma dai, ma follia. Cioè la cosa meno che meno rispecchia l'intensità di questo sport sono riusciti a chiamare.
Guarda, io ormai un po' di anni che lo faccio, primo perché amo Adam Blight e perché c'è un'ironia che mi fa impazzire, poi c'è anche i commentatori Eurosport UK, Sean Kelly, Robbie McEwen, c'è gente che mostruosa è stata nel passato da corridori.
No, ma ti fermo un attimo, ma il gruppo sta andando al pascolo.
Sì.
Cioè mancano 3 chilometri e hanno ancora 6 minuti, follia. Cioè Remco sta ridendo e qui capisci che la gente sta correndo per il secondo posto, non stanno correndo per vincere.
Sì, perché Remco cosa deve fare?
Lui deve stare lì perché non ha uomini, la Ineos ha uno squadrone e gli ha tutti la bocca chiusa.
Vabbè. Quello che dicevamo nel pregiro, Franz, quello che dicevamo nella puntata del pregiro. Potranno cambiare le cose se le squadre che non sono favorite, e ce ne sono tante, e sono anche ben fornite, se non si inventano qualcosa, è ovvio che Remco come Rogla corrono aspettando l'ultima settimana, no, è ma normale. Cioè.
Dai, ma anche, andiamo a vedere la classifica, un Buitrago, un Carti, cioè se non provi in setup e quando provi, cioè quando riprendi 2 minuti.
Non lo so.
Dico anche perché domenica c'è una crono e ne prendono altri due.
Anche questo è vero. È quello che abbiamo detto. Forse si corre per i piazzamenti e per i punti UCI e si ha paura di perdere, magari per provare a guadagnare posizioni, ha paura di perdere 10, per dirti. Non lo so.
Cioè adesso anche davanti si stanno un po' guardando. Adesso Vace che ha fatto un po' una menata, ma non ne hanno più e hanno sempre 6 minuti.
Petilli bene e menzogniamo che Petilli ogni tanto si allena col DS. Io vorrei dirla questa cosa.
No, dobbiamo dire che il DS è il DS di Petilli.
Come ha detto il DS, uno forgiato con il test Livo. Cioè Petilli fa il test sulla salita di Livo, basta, punto. Questo il DS vuole dirlo. Il DS è il nostro bus, non i DS, i grandi DS del quale parleremo ora, Kaiser, perché
adesso scatto della Cofidis, gruppo tutto, cioè oggi al Tour d'Ungheria andavano più forte di adesso.
C'era anche un roster di sprinter mica male al Tour d'Ungheria,
Sì, ma poi c'era la UAE davanti, tutti a blocco, Ivo Oliveira e poi Hirschi che ha fatto la menata, le Innocent. Adesso qua stanno occupando tutta la strada, non capisco, vabbè.
Si può dire solo una cosa in queste tappe, in questi momenti, il giro è lungo.
Ah, ok.
Comunque, veniamo al dunque, al corpo della giornata. Non so come mai, da quando avevamo postato quel video di Leknesun, tra l'altro Leknesun che avevamo anticipato che avrebbe fatto qualcosa di interessante questo giro, Leknesun che mangia la pizza, l'ha mangiata veramente lui, perché secondo me tanti corridori hanno fatto la foto e non l'ha mangiata, nella tappa di Napoli prima di partire. E da lì non so come mai è esplosa sta cosa che abbiamo chiesto a chi ci segue cosa gli dicevano i loro DS quando correvano, quindi gente che ha corso magari fino a 2 o 3 anni fa, chi ha corso 10 anni fa, chi sta ancora correndo, perché c'è gente che ci ha scritto che sta ancora correndo e ci sono ancora DS che dicono queste cose. Allora, io parto con questa, Kaiser. Questa io ho riso tutta notte, non riuscivo più a fermarmi. Il DS gli ha detto a questo ragazzo: non fare il bagno al lago o in piscina perché le gambe si riempiono d'acqua.
Follia, ma cosa vuol dire? Ma cosa vogliamo rispondere? Ma dai.
Dunque, tante frasi, tante citazioni di questi DS. Quella dell'acqua mostruosa, veramente
No, ma
mostruosa.
follia, va a cercare, era finito, si è staccato, adesso è rientrato. No, dai che Petilli chiude, dai che chiude. Qua se la giocano, si fanno la sparata finale.
Comunque non era una salita dove, cioè sono quelle salite che non puoi fare tanta differenza,
No, però
effettivamente.
infatti vedo bene Bice per la volata finale.
Ti dico questa, da juniores, Giro di Basilicata, la nazionale slovena con Mohoric che si scofanavano di wurstel, salsicce e frittate, e in salita
Uè.
volavano tutti i santi giorni.
Secondo me questo qua ha caricato un po', però ci sta.
No, però come ha detto anche Mohoric, comunque è passato pro, ha avuto problemi perché mangiava troppo poco, che era passato se non sbaglio il liquigas.
Sì.
E poi dopo è tornato a mangiare e effettivamente è tornato ad esprimere il potenziale che aveva fatto vedere da Under.
Beh, ma se pensi a Brajkovic che soffriva di bulimia, che faceva cose assurde,
No, ma noi ridiamo, però
che usciva,
effettivamente.
usciva prima della corsa, faceva 6 ore il giorno prima della gara, cose folli.
Sì, cioè noi ridiamo, ma sono effettivamente cose che sui ragazzi possono ritorgersi, cioè si ritorgono in un modo anche negativo, perché quanti ci hanno raccontato che hanno avuto compagni che magari andavano da McDonald's e si sentivano in colpa, McDonald's per non dire, non so, una pizza o qualcosa, e si sentivano in colpa, si mettevano 2 dita in gola per vomitare quello che avevano appena mangiato. Cioè,
Sì, follia.
questo che dice: noi degli anni 90 dormivamo col cardio per sicurezza, mentalità da soldati.
Ma poi perché?
Senti
Ma
questa:
per guardare cosa?
in inverno vietato usare il padellone, solo rapportino tutto l'inverno. Campionato
Sì,
italiano.
oppure d'inverno mai superare il medio e
Sì,
così
sì.
poi arrivi alle corse di febbraio, che è la prima aperta, salti per aria, ok, va bene.
Campionato italiano, mi hanno detto che 4 olive all'ascolana fanno male e non fanno digerire. Mancano 700 metri intanto sul mio streaming, se non sbaglio. Dopo commentiamo appena partono. Questa arriva da Next Pro che ha smesso tipo 2 anni fa, credo, Franz.
Occhio che ha fatto l'app, follia, Vacek.
No, ma no,
Ma
guarda
si
le
sta
curve,
lappando il... No,
secondo me.
follia.
No, guarda
Mancano
le
600
curve.
metri, sta guardando il Garmin.
No, secondo me, guarda. Questa è una mossa, secondo me, da ciclismo moderno che non va fraintesa. Lui, secondo me, sta guardando com'è la strada e com'è la pendenza. Questo è futurismo, Kaiser, te lo dico io. Te lo dico io.
Sprint finale,
Come ha
occhio.
fatto Craig Andersen alla Sanremo l'anno scorso, guardare le curve in discesa sul Garmin.
Sì, quello fu follia. No, ma lì poteva starci, ma qui mancano 500 metri.
Dai che se tira un po' la strada, Petilli può ancora dire la sua, eh?
Sì, lui o Bice, Vacek secondo me è partito troppo presto.
Comunque Vacek è un duro, perché era
Sì,
finito
perché
da quando è iniziato.
si stava per
Sì.
staccare, è ancora lì. Allora, tutti e due, sono tutti e tre presa alta, cominciamo già male.
Come ha detto, allora, dopo io col bandito, io glielo ho detto che non condividevo tanto quello che che avevano detto in un podcast che secondo loro le volate del futuro sono da fare seduti sulla sella.
Ah, ok.
No, a parte gli scherzi, il concetto era comunque che quando ti alzi sui pedali affronti sì, un muro d'aria. Sì, quello ci sta.
Chiaro, chiaro.
Quello ci sta.
Dai che finale, sprint finale. Dai Petilli che esce.
Attenzione, il Petilli test leader.
No,
dai
Bice, no. Mi si è piantato. Bice.
Dai Petilli.
Bice.
Ostia.
Te l'ho detto. Ciao nettamente.
Non me la sembrava essere un'altra gamba rispetto a Bice. Però cioè molto esplosiva. Sì.
E Bice sì. È un vitellone alla fine.
Grande. Peccato Petilli, cazzarola, terzo.
Terzo Petilli, secondo Vacek.
Che è stato ad un passo anche dalla maglia rosa, cioè è stato maglia rosa virtuale durante la tappa, quindi...
Adesso vediamo cosa succede dietro. Comunque, Eolo, sempre ritornando alla polemica dell'altro giorno, alla fine è una squadra che sta crescendo forte, che ha un Devo Team... E sta raccogliendo risultati alla fine.
Ti posso, cioè, valutando come sta andando la corsa, può anche esserci un po' di vento contro comunque se non partono da dietro. Cioè, ci sono diversi fattori. Io tendo sempre un po' a non giustificare i corridori, ma cioè, ci sta che ci siano questi tipo di tappe, come ha detto Adam Blythe prima, non vinci una maratona facendo scatti ogni 5 metri.
No, chiaro, logico.
Prima che arrivino i big, questa arriva da un under che sta correndo attualmente, non hai le vene sulle gambe, mangia meno. Poi, non più di un gel per 50 km, se no vi viene il diabete.
Ok.
No, ti dicevo, un ex pro che ha smesso 2 o 3 anni fa, sei forte ma se fossi magro, come distruggere mentalmente un giovane atleta? Cioè, detto da uno che ha fatto il pro fino 2 anni fa e si sentiva dire queste cose. Follia pura. Menta in foglia nella borraccia perché vi aiuta nel finale. Ma che cazzo è? Vabbè, DS Junior che multava Strova cibo con valori nutrizionali con percentuale di grassi maggiore a 10. Pazzesco. La sera post-gara, un bel brodino di verdure e pastina.
Pazzesco.
No.
Comunque, cioè, beh, l'oggi pubblico...
Direi due parole a favore di nostri due amici, prima di tutto, e poi compagni di pedalate, Bandito e Gaffu, che con ciclismo competente... Stanno portando una cosa che in Italia non c'è, quindi un'informazione moderna del ciclismo, e vi invitiamo a seguirli perché siamo noi i primi fan che li seguono. Se hai qualcosa da aggiungere a riguardo, o comunque se hai esperienze a riguardo.
Sì, sicuramente, anche perché il Bandito ha dimostrato... Alla fine in questi anni, allenandosi praticamente da solo, studiando su se stesso, sperimentando su se stesso e sperimentando soprattutto con test di lattato e alimentazione, materiali, come si possa costruire qualcosa facendo determinate cose, facendo soprattutto le cose giuste e non facendo le cose per sentito dire o in base a leggende radicate nel nostro ciclismo, perché alla fine se andiamo a vedere squadre junior, allievi, esordienti, DS sono sempre quelli e continuano a pensarla a quella maniera. E poi si va all'estero e si vede che le cose vanno in maniera diversa e si vedono atleti che fino a 20 anni fanno uno sport e poi cambiano, emergere comunque, e da noi queste cose non fanno suonare un campanello d'allarme dicendo forse da noi c'è qualcosa che non va. Da noi queste cose vengono viste come come cose che non vadano fatte, o anzi cose che vanno contro chi invece continua e fa quotidianamente quelle cose che IDS e tutte le cose che abbiamo detto finora continuano a fare da anni, anche perché se andiamo a vedere la storia del bandito, una larga parte di corridori si sono quasi sentiti offesi, perché a detta loro vincono corse, vincono 6 corse, 10 corse all'anno e non serve a nulla. E contro questa gente mi sento di dire che alla fine ormai una squadra di adesso, con le conoscenze di adesso, con i dati che ci sono adesso, le vittorie passano quasi in secondo piano, perché se andiamo a vedere l'Alpecin, andiamo a vedere il roster della squadra, avevano Jay Vine, che aveva vinto la Zwift Academy, e Sanders, che era campione di canottaggio e l'hanno preso solo sulla base del suo motore spaventoso, e questi qui guardano il motore che hai, quanto puoi crescere, cosa hai fatto fino a quel momento, e non è che dicono: ah sì, ti prendo perché hai vinto 6 corse e sei già finito, ti alleni 30 ore alla settimana, hai il 6% di grasso, che margini di miglioramenti hai. E queste persone continuano ad offendersi, a pensarla in quella maniera, anziché cambiare punto di vista e cambiare qualcosa nella preparazione.
No, quello che si dice da sempre, che comunque in tutti gli sport, perché non solo nel ciclismo, lo vediamo anche nel nostro sci, in età, come dire, tra i 17, tra i 15 e i 22, 23 anni, non si guarda la performance che puoi avere e il miglioramento della performance che puoi avere nel futuro, ma guardi il risultato. E comunque in quell'età, cioè, hai 1000 opzioni per arrivare subito al risultato compromettendo la performance.
Certo, ma se andiamo a vedere gli sport invernali, cioè lo sci di fondo è la cosa in Italia, è la cosa più lampante, di gente che ha tra i 16 e i 18 anni, fa l'anno di fuoco, entra nel corpo militare, e da lì va a 19 anni, basta, atleta finito, perché si è allenato 20 ore alla settimana a 16 anni, e a 20 cosa devi allenarti? 50 ore per migliorare. Lo sci di fondo è proprio lampante.
E stavo leggendo un'altra, questo ci arriva da una ragazza, questo messaggio. Il body in questa squadra se lo può permettere solo una follia, cioè non dare il body ai componenti della squadra. Tu hai avuto un'esperienza personale,
sì,
sul
follia.
Body,
ma poi, no, tornando anche al discorso di prima, c'erano cos'erano 2 mesi
scusami
fa,
scusami un secondo, Franz, Remco ha vinto lo sprint dei big e secondo Rogla.
Sì,
per quel
ma
che vale.
Sì, non c'era nulla in palio, tappa abbastanza brutta, che non ha detto nulla. Ineos è un po' deludente, perché avevano gli uomini per fare la differenza e non sono riusciti a combinare niente. Però tornando al discorso di prima, anche poi sta gente che continua a fossilizzarsi su sta cosa del pesare 50 kg, dell'andare forte in salita. E ne parlavo due mesi fa con Gaffu, che addirittura in una squadra, che adesso non dico il nome, e non prendono più scalatori sotto i 65 kg, perché è facile che si ammalino, è facile che su certi percorsi, come sta andando in quella direzione il ciclismo da adesso, non siano performanti, perché alla fine vediamo gente come anche stiamo vedendo che i velocisti si sono in via di estinzione, e ci sono squadre in cui i DS continuano a martellare su sta cosa del pesare 50 kg e andare forte sulla salita secca, e vediamo atleti che non sanno fare una volata, che addirittura non la fanno perché dicono: tanto non mi serve, io devo andare forte in salita. e alla fine vediamo invece le squadre di i Devo Team dei vari Jumbo, Je Desert e FDG e tutta Lotto e Sudal che tirano su ragazzi diversi, perché anche il circuito della des Ardennes che siamo andati a vedere noi prima della Roubaix, lì dentro c'erano uomini, c'erano ragazzi che se tu non levi via l'etichetta della gara, gli levi la maglia, qualsiasi amatore italiano ti dice: ma dove va quello con quel fisico? E alla fine sono ragazzi che tra un anno i più forti passeranno World Tour e vinceranno già da subito.
Sì, anche perché, ecco, quello l'hai appena detto, ormai non è che questi passano e ci mettono qualche anno per vincere, questi passano e vincono subito. E un po' la direzione è quella. Comunque è bello che ci sia l'Eknesun davanti con la maglia rosa, perché fa capire, cioè anche lui l'ha spiegato il suo passato, che lui c'ha multidisciplina, comunque scuola 1X, che è una delle squadre più interessanti come sviluppo, ricerca e alimentazione e performance. È bello che sia davanti, perché fa un po' scoprire anche gli italiani che non, il ciclismo non è mangiare poco, avere la bici leggera e andare forte in salita. E tutto ciò si rispecchia anche nel mondo amatori, ma questo è un altro discorso ancora. E sì, vediamo un secondo, vai, fai pure di pure qualcosa se hai qualcosa da
sì,
dire.
No, per chiudere questo discorso, che alla fine comunque questa è una piaga che c'era anche nel mondo professionistico d'alto, d'altissimo livello, perché se andiamo a sentire storie tipo TJ Van Garderen, che al tour nei giorni di riposo
follia,
non mangiava, perché diceva che altrimenti aumentava di peso, e magari era la terza settimana di tour, era quarta, quinta posizione, e poi esplodeva per aria e negli ultimi giorni comprometteva tutto. Ti fa capire che alla fine questi alla fine sono disturbi mentali che alla fine c'erano e ci sono anche nel ciclismo a livelli più alti, anche perché poi lì si lima su tutto, e che poi alla fine lì ci può anche stare, perché lì sei proprio all'apice, ma trattare un ragazzino di 14, dai 15 ai 18 anni come uno che si sta giocando un Tour de France e pensare e andare a limare sulle stesse cose che lima uno che in cima c'è già arrivato, se la sta giocando con gli altri, quello penso sia l'errore più grande che chi allena, chi tratta, chi gestisce un ragazzino possa commettere.
Franz, io l'altro giorno ho letto un payoff, credo sia un payoff di un'azienda sponsorizzata da... che sponsorizza i due triatleti più forti al mondo attualmente, i due norvegesi. We fuel to train more, cioè quindi ci alimentiamo per allenarci di più. E sì, detto da gente, avevamo fatto, c'è su YouTube, andate a vedervelo, Gustav Iden e Blumenfeld che spiegano cosa mangiano, e questi mangiano la pizza a colazione.
Sì, ma quelli sono proprio
bestie,
animali da combattimento, da mandare, c'è gente che scarica watt, appunto, che si alimenta per scaricare, cioè è proprio una concezione di un modo di intendere l'agonismo, lo sport.
Ma che poi non è che stiamo dicendo, cioè penso che Remco come Rogla abbiano un peso, sanno di avere un peso che devono puntare per una corsa tappe di questo genere. È ovvio che su di loro un chilo e mezzo può fare la differenza, cioè stiamo parlando del Giro d'Italia, del Tour de France, ma un chilo, quando senti un DS che dice a un diciottenne se perdi 2 chili, come dice sempre Gaffo e come dice sempre Bandito, che gli dicono questi ragazzi, se perdi 1 o 2 chili sei in forma, quando non hanno capito che aumentando 10 watt in più hai più benefici in ogni termine, capisci che la cultura ciclistica attuale italiana attuale, perché è ancora attuale, credo, perché ci sono arrivati messaggi da gente che sta correndo ancora adesso negli junior, negli under e dei pro che hanno smesso poco tempo fa. E comunque vedi la differenza, la vedi quando gli italiani fanno il salto, cioè vanno nelle squadre World Tour estere.
Ma
Ho detto
sì,
una
ma
cavolata, ho detto una
io
cavolata. Quando i ragazzi italiani vanno nelle squadre World Tour, perché non ce ne sono di World Tour italiane. Intendevo comunque le World Tour estere come imprinting, come staff. Questo
Ma
intendevo.
sicuramente, ma io infatti l'altro giorno mi sono arrabbiato con Magrini perché lui c'è questo mod per lui, c'è lui il suo discorso che lui si è sbagliato nel dire. Facciamo tutti i professionisti, ci sta. C'è,
E
c'è.
quella è una cosa che aveva detto anche Pippo Pozzato,
Sì, che
e
ci
io
sono
più o
troppi
meno condivido
professionisti,
che quello ci sì, è vero.
ma non possiamo confondere un Koratek o un Bardiani o gente che negli anni passati ha pagato per correre in squadre italiane. Andiamo a paragonarle ai vivai delle World Tour, perché uno che fa parte del vivaio della Jumbo Visma è un professionista, perché vive da professionista, lo fanno vivere già come se fosse sotto protocollo Adams, quando non ce l'ha, per abituarlo a quello che avverrà nei
Sì,
prossimi
quella è
anni.
pazzesca. Andate a ascoltarvi la puntata di Gaffue, cioè di ciclismo competente, quando hanno intervistato il ragazzo della Jumbo Development italiano,
De belletta era.
Belletta, è veramente, veramente, a parte che sentire non so quante ne abbia, 18, 19, un diciottenne parlare così della performance è pazzesco.
Sì, beh, sì, perché era
Ma
sì,
penso che
diciottenne.
gli abbiano un po' cambiato, non cambiato le idee, però gli abbiano fatto imparare le cose, perché anche questo è un problema importante, che tu senti dire, allora, ci sta a dire J. Vine, bandito, e chi può essere che passi con Zwift non sappia guidare la bici? I primi che lo sanno sono proprio loro,
Ma
ma io non ho mai
certo.
sentito dire uno, cazzarola, questo è un montatore talmente grande che se gli insegno a guidare la bici, a stare in gruppo, va forte, cioè qua si dà per scontato che tu debba saper guidare la bici, che è come dire a uno sciatore che sa andare veloce nei piani di imparare a fare le curve, cioè fare imparare a fare le curve, è come diciamo sempre nello sci, scusate il casino, è più facile far imparare ad uno slittone, quindi uno che fa che va forte in pianura, nei tratti veloci, è più facile fargli imparare le curve piuttosto che fare imparare a uno che fa bene le curve ad andare veloce.
Sicuramente,
Il concetto è
sicuramente.
quello, cioè
Sì.
quando è il motore imparare a guidare la bici, come ha fatto Gaffu, raccontava quando voleva migliorare in discesa, che faceva le discese con Asbjørn, spalla contro spalla, e limava più che poteva, cioè nel 2023 è
Ma
ovvio
poi, a
che...
parte quello, cioè se togli Pidcock, Van Aert, Van der Poel, c'è cioè quei 3-4. Non è che il resto del gruppo siano fenomeni che scendono giù e fanno le curve senza le braccia.
Ma ovvio, ovvio,
Cioè.
anche perché quelli che, cioè, anche per dirti ad alto livello, Geraint Thomas è uno che è caduto spesso, cioè, di
Appunto.
gente
Eppure
o
un tour l'ha
Ricciporte, per
portato a
dirti, o
casa e
Ricciporte,
poi
quante
voglio
volte cadeva?
dire, ha imparato Froome a guidare la bici, eh.
Ma sì,
Froome è
infatti,
passato a non
infatti,
fare le
infatti.
discese a vincere una tappa del tour staccando il gruppo in discesa e noi siamo ancora qui a parlare di ste robe e quando oggi Vine gli hanno prolungato il contratto perché
Fino al
vuol dire che questo in
2027.
allenamento fa numeri che questi si sono detto meglio che lo blindiamo
E
perché questo qui.
uno come Sean Kelly, che cioè, l'ha detto Sean Kelly, non l'abbiamo detto noi, cioè, è una roba pazzesca nel ciclismo vedere una squadra che ti prolunga il contratto di 4 anni,
Sì, lo
come
succede.
nel calcio. Di solito te lo fanno massimo 2 anni.
È successo tipo a Remco quando era junior e Pogačar, proprio quelli di prima fascia che dicono, cioè quelli che si giocano i Grand Tour. Se uno come Vine viene messo sotto contratto per ancora 4 anni, vuol dire che
No,
sto
ma
qui c'ha
poi
numeri da pazzi.
a parte tutto, cioè, essere qua ancora a giustificare perché Vine deve meritarsi un contratto World Tour mi sembra assurdo. Perché...
Ma sì, no. Ma alla fine questo discorso è uscito perché al giro non c'era nulla da dire e quindi è uscita sta polemica, ma non so
sì,
se...
Sì, però ti dico anche che Pro Cycling Stats va guardato tutti i giorni se si vuole commentare, dico solo questo.
E io come ci dirà il tempo se il bandito farà le cose di Vine, ma in ogni caso sta già dimostrando di fare risultati pazzeschi in corse come l'altro giorno, dove c'è un livello assurdo e dove ci sono ragazzi che vanno fortissimo e questi appena passano e vincono corse World Tour al primo anno, quindi no, questi non sono dilettanti, punto.
Anche perché sì, come hai detto te, questa gente che tra due o tre anni va nel World Tour e lì davanti. Ma menzione per Busato.
Busato
che è l'anno prossimo
World Tour. L'anno scorso al Giro del Veneto è arrivato in cima alla salita, quando si sono girati erano rimasti in cinque, c'era tutta la UAE. Cioè, Busato, ma infatti Busato dov'è? È nell'Intermarché, nel vivaio dell'Intermarché, che è il vivaio della squadra World Tour, e probabilmente non lo stanno allevando e non lo stanno allenando come farebbe una squadra italiana. Che poi non sto dicendo che in Italia sia tutto da buttare via, sto dicendo che per anni c'è stata sta cultura che ha fatto smettere tantissimi corridori.
Non c'è niente da buttare via, perché comunque allora Colpack è da anni ormai ed è una delle squadre migliori che abbiamo a livello giovanile, ma è siccome una continental alla fine e magari potrebbero puntare a fare qualche corsa in più anche fuori, ma perché comunque cambiano le strade, cambia un po' tutto. E poi Cycling Team Friuli anche, che sta lavorando alla grande da anni ormai. Cioè.
Ti dirò quasi di più il Friuli, perché secondo me in Colpack è talmente una squadra forte che in cui abbiamo visto anche in passato gente anche vincere tante corse ma essere spremuta al limite e non passare, perché alla fine poi nel World Tour queste cose le vedono, e quando vedi un corridore che ti vince 10 corse all'anno e che magari non va neanche più a scuola e fa la vita del professionista già arrivato, e poi alla fine non hai più da limar su niente e alla fine smetti di correre. Invece il Friuli, Milan, esce da lì e secondo me c'hanno una bella scuola, anche Aleotti esce da lì e secondo me ci hanno visto lungo già.
Fabbro, se non sbaglio, anche no?
Sì, anche Fabbro, che oggi in Ungheria ha fatto un corsone anche lui. E secondo me ci hanno visto lungo.
Come si chiama il ragazzo che hai visto al Belvedere?
Brian Olivo. Mostruoso, un vitello. C'è uno che proprio aperto è andato via con i Jumbo Visma. E infatti spero venga convocato a Glasgow al mondiale, perché proprio lui è uno di quei corridori che ce ne sono un po' che hanno capito, hanno sta mentalità di aprire sempre e di andare sempre all'attacco e di non risparmiarsi mai, e un po' quella mentalità che poi vediamo questi Rocky che arrivano e vincono subito.
In ogni caso siamo arrivati nel 2023, dove la scienza, che è stata introdotta a team britannici principalmente, o con un imprinting britannico, australiani anche, UK, anche i tedeschi sono arrivati, in un qualche modo anche i fiamminghi, ma come noi sono gente più tradizionalista e più attaccate alle radici, la scienza guida lo sport adesso. Ma non vuol dire che bisogna basare tutto sulla scienza e sui numeri, è ovvio. Cioè, non stiamo dicendo questo, però se non inizi dalla scienza, ma dall'esperienza, ti perdi tanti ragazzi e non puoi basare il ciclismo del 2023 sull'esperienza che hai avuto 15 anni fa, 10 anni fa, perché sta cambiando tutto, ogni anno bisogna informarsi, e poi ci verranno fuori i discorsi soliti. Bisogna, cioè io sono sicuro che si dirà: bisogna avere dei laureati nelle squadre, ma non vuol dire che, cioè, studiare è totalmente diverso dal dire avere una laurea. Studiare vuol dire ogni giorno scoprire cosa c'è di nuovo, guardare cosa fanno gli altri, testarsi. E io sono veramente contento di aver scoperto la realtà che stanno creando Bandito e Gaffu. Che poi siamo io come te, siamo i primi a criticarli su tante cose, come a Dubai, come abbiamo criticato Dubai, Gaffu come ha corso, se non ti ricordi, cioè abbiamo fatto dei dialoghi abbastanza intensi, faccia a faccia, e ci scontriamo su delle cose, ma ne apprezziamo mille altre dal punto di vista di performance, ok? Quindi quello che manca nel ciclismo italiano attuale è appunto una sorta di dialogo partendo dalle fondamenta scientifiche, quello che vedo io. Noi arriviamo da uno sport come lo sci alpino, basato sull'empirismo, e se ci fosse stata anche solo un decimo della scienza che abbiamo scoperto nel ciclismo, se ci fosse stato un decimo della scienza che c'è nel ciclismo o nello sci alpino, avremmo magari fatto ancora risultati migliori di quelli che abbiamo fatto, secondo me. Non so come la vedi te questa cosa, ma io da sciatore, da discesista, dove basavamo tutto sull'empirismo, atletica, allenamenti sulla neve, materiali, alimentazione, era tutto empirismo, niente di scientifico,
No,
zero.
chiaro, no, che lo sci sia rimasto al Medioevo, ormai lo ripetiamo ogni giorno, però è anche uno sport in cui è troppo uno sport di sensazioni.
No, ok, però il mio discorso è: noi venendo da questa cultura,
Certo,
cioè ogni
certo.
giorno nel ciclismo scopriamo quella
Sì,
cosa che
sì.
ti fa andare un watt, cioè che ti fa risparmiare un watt, ti
E
fa
sei
andare un
subito lì a
chilometro.
gasarti su sta cosa,
Esatto,
quello
cioè
sicuro.
ragazzi, la RAI, la prima tappa, la cronometro, io non ho sentito nessuno parlare di aerodinamica, di test aerodinamica, di materiali, di posizioni. Quando era evidente che Remco era un aerokogel, un proiettile, cioè mi sembrano assurde tante cose, non si sente parlare di watt pro chilo, di tutto non si sente
No,
parlare.
ma
E povero Belli quando fa partire il cronometro, fateglielo partire, perché cacchio, almeno lì dei riferimenti si hanno, un po' di numeri servono. I giovani, quello che non capiscono in televisione, secondo me, è che i giovani sono affamati di numeri e di scienza e di modernità. Cioè, sentire il poeta sulla Rai che racconta l'Italia,
sì,
ok, è
follia.
bello, serve perché ci sono tanti anziani collegati alle televisioni che devono essere intrattenuti, ma si parla Giro d'Italia agonismo, cioè non è turismo,
Certo.
ragazzi. E
Ma
noi da amanti di agonismo vogliamo sentire quelle cose che ci fanno stare attaccati alla televisione e che io trovo in Eurosport UK, perché ci sono tante cose, tanti riferimenti basati sulla performance e sul miglioramento degli atleti, sulle squadre, sulle tattiche. E poi dopo è ovvio che anche noi siamo dei romantici, ci sono dei racconti che anche il magro fa la grande, cioè, perché non stiamo dicendo che sono negati a raccontare delle cose. Però bisogna
certo.
rendersi conto che cioè, il ciclismo del 2023 non è neanche più quello di 2 o 3 anni fa, cioè, è in continua
Ma
evoluzione,
certo.
e tutti i giorni ci sono questi ragazzi che hanno 18-20 anni che sono affamati di numeri e innovazione, ma non perché sono dei nerd e stanno lì a dire io spingo tot watt, perché è quello che li lega anche allo sport, cioè, come ha detto il Gaffu dei rapper di 20 anni fa, di Fabri Fibra, ha fatto delle analogie di questo tipo. Il mondo cambia, cambia il mondo.
Quello sicuro, e poi, cioè, se il corpo umano non cambia, cambiano le corse. Quindi, se le corse di adesso durano 3 ore e nella prima ora si apre subito e poi nell'ultima si apre ancora, e tu devi allenarti per andare forte nei percorsi di adesso. E quando vedi e senti quei DS di solito dei 2x20 al medio e 2x5 veloce, capisci che non, Cioè, per come vengono interpretate le corse per i percorsi di adesso, non sta in piedi. Poi magari erano concezioni che andavano bene, che vanno bene per una corsa come il mondiale, che quelle corse che partono controllate già dalla prima ora e poi si esce fuori dopo le 6 ore, 6 ore e mezza, e lì esce fuori quello di fondo. Ma le corse di adesso l'80% durano 3 ore e non puoi pensare di allenare il fisico per andare forte come lo faresti al mondiale, che è una corsa di 6 ore, una corsa di fondo, devi adattarti.
E io vorrei dire anche una cosa, un'altra polemica che hanno sollevato il Rai. Sì, vabbè, dell'intrattenimento, delle squadre che non attaccano, che poco fa mi hanno detto che Garzelli ha attaccato le squadre. Ma ragazzi, ma siamo usciti da delle classiche dove attaccavano a 100 km dal traguardo i migliori al mondo. Cioè, ma non è che si può chiedere a questi delle squadre di attaccare ogni giorno a 100 dal traguardo, ma non è fantascienza come negli anni 2000 il ciclismo. Non c'è più. Come si chiama è Floyd Landis che recupera un quarto d'ora in una tappa, ma di cosa stiamo parlando? A me fanno arrabbiare queste cose. Cioè, va bene l'intrattenimento, appunto che siete voi gli intrattenitori della TV, informatevi e parlate di cose che intrattengono i giovani di oggi.
Certo.
E se voi dite, ah, ma perché i giovani si appassionano ai numeri e alla scienza? Fatevi due domande e magari chiamate qualcuno che sappia parlare di numeri e scienza.
Chiaro, ma guarda, io una delle prime cose che mi ha detto Gaffu quando l'ho conosciuto è stata che sulle salite sotto il 7% conta l'aerodinamica, non contano i watt. Quindi, cioè, già da lì capisci che quando vedi gente che sta lì a limare su certe cose, poi pedala col Garmin sulla luna, gomiti larghi e busto su dritto, capisci che stai già perdendo 30 watt lì e capisci quanto invece questi team qui parlino ogni giorno di queste cose e poi vedi questi ragazzi pedalare in maniera diversa.
Vabbè, per chiudere volevo fare un appunto, comunque, siccome ci sono anche video delle gare UCI Continental, ho rivisto la gara del bandito e ho dovuto scriverglielo perché siccome gli mancava, aveva quella lacuna. Lui ha corso, penso che abbia spinto dei numeri assurdi e si vedeva che aveva una gran gamba e lui nel podcast ha raccontato di questa gara. Lui è sempre molto lucido, sicuro di sé nell'analisi, sa dove può arrivare, secondo me, lo sa bene, e sa che sbaglia molto, magari tatticamente, l'ha anche detto. Io gli ho detto solo una cosa, dall'attacco che ha fatto ai meno uno dal traguardo, vedendo quell'attacco gli ho detto, tu non hai mai visto l'attacco di Greg Van Avermaet nel 2016 a Rio de Janeiro,
Poesia.
perché proprio ha fatto un elastico, però come ha spiegato lui, arrivando alla velocità, cioè partendo con la velocità del gruppo, quindi non era un vero elastico. Quindi bandito, dai, vai a vedere le gare di Greg Van Avermaet, così impari a correre. Comunque Kaiser, vabbè, il tour è imbattibile, il giro non arriverà mai, se continuerà di questo passo non arriverà mai a quell'appeal che ha la corsa francese. Però dai, siamo partiti a bomba.
Ah, quello sicuro. Adesso vediamo cosa succede domenica nella crono e poi vi aspettiamo tutti sul corner alle Tre Cime di Lavaredo. E venite in bicicletta, salite a piedi, ma venite perché secondo me Remco e Rogla ci apriranno in faccia 500 watt.
Facciamo una cosa, visto che non sono polemiche quelle che apriamo, sono solo che portiamo dei fatti alla ribalta, perché comunque siamo sostenitori di un movimento un po' giovane rispetto a quello che c'è, un po' più giovane rispetto a quello che c'è attualmente in circolazione. Parliamo anche di cose belle che abbiamo visto. Qual è la tua preferita, la cosa più bella che hai visto in questi giorni?
Questi giorni è le due volate di Milan.
Io ti dirò la prima di Remco, prestazione assurda. Bene ragazzi, grazie Kaiser.
Grazie a voi, grazie Barry.
E pubblicheremo un po' di frasi ancora che ci avete mandato perché fanno morire dal ridere, fanno anche pensare e un po' rattristano.
Continuate, ma soprattutto fate una cosa, mandate a casa quelle persone che vi facevano fare quelle cose.
Kaiser, io domani voglio fare 3-4 rette in bici, mi sono mangiato metà pacchetto di taralli, diciamolo, cioè dai ragazzi mangiate un po' di più. Dopo non bisogna esagerare, perché io ho fatto fisarmoniche, questo è un altro discorso, non voglio entrarci. Ciao a tutti.
Ciao.